Bene, ed eccoci, torniamo in diretta dopo questo, diciamo, lungo spazio musicale dedicato alla Palestina, ma anche a un po' di notizie. Grazie intanto per essere qui con noi. Ho davanti a me due splendide compagne, insomma, appena tornate da Gaza, e con loro volevamo ripercorrere quella che è stata l'esperienza del Gaza Freestyle.
Ciao, grazie, grazie a te.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Bene, insomma, entriamo subito nel vivo, insomma, se parliamo di questo viaggio, insomma, come è andato, quando siete arrivati, insomma, a voi la parola, i primi di giugno, prima, dopo, come è andato, insomma, uno va potuto seguire sui social, però penso che, insomma, chiedere direttamente a voi le vostre impressioni, che è stato tornare dopo 2 anni?
Sì, tornare dopo 2 anni, perché l'ultima carovana era stata nel 2019, l'ultima carovana del Gaza Freestyle a cavallo, e all'inizio del 2020 eravamo ancora dentro la striscia, abbiamo festeggiato il Capodanno lì. Dopo, appunto, con l'avvento del Covid, in realtà poi non siamo potuti tornare come avremmo voluto l'anno dopo, e quindi abbiamo dovuto aspettare quest'anno, il 2022, e nel frattempo, come sappiamo, Gaza ha subito diversi bombardamenti, quindi sicuramente il primo impatto dopo 2 anni è quello di non vedere degli edifici che invece magari si erano visti in piedi e ci si ricordava, e non vederli più è una cosa molto, molto d'impatto. E l'ingresso a Gaza è stato, come al solito, molto complicato, anche più del solito. Quest'anno ci abbiamo messo una vita a entrare dentro la striscia, abbiamo fatto 12 ore di controlli totali, praticamente, giusto, Auro?
Sì, abbiamo sia la mattina, abbiamo fatto già 5 ore ad Erez, e anche altre 6-7 una volta dentro la striscia con il checkpoint degli Amassoni.
Sì, chiaramente, quindi, appunto, l'ingresso è sempre molto, molto rocambolesco, però siamo riusciti alla fine a entrare tutti e tutte. Eravamo un gruppo enorme quest'anno, composto soprattutto da donne, perché, appunto, quest'anno al centro della carovana c'è stato il forum internazionale femminista che abbiamo organizzato lì 3 giorni con le compagne di giù. È stata chiaramente un'emozione incredibile anche quella, rincontrare ragazze che avevamo già conosciuto, donne che avevamo conosciuto, e anche chiaramente nuove facce. Invece erano più di 200 le donne che hanno partecipato, erano veramente tante.
Beh sì, ho visto qualche immagine, qualche foto, mi è parsa anche molto interessante. Devo dire, insomma, io un po' ho seguito sia sui social sia nelle varie restituzioni, perché, insomma, a Milano già l'hanno fatta l'altra sera una restituzione, però mi interessava, insomma, che un po' raccontavate anche, magari a un altro, chi sente la radio spesso non è detto sempre che vada sui social, no? Quindi farvi raccontare anche in questo spazio collettivamente difficoltà, i pro e i contro di portare avanti anche queste iniziative. Che cosa è cambiato in questi 2 anni, ad esempio, no? Anche da così, impressione.
Ma a me vengono in mente solo i pro e i contro faccio un po' fatica a trovarne. È stato incredibile organizzare assieme sia alle compagne italiane che assieme alle compagne di Gaza questo forum, che è durato 3 giorni. E hanno avuto, insomma, c'è stata tantissima partecipazione, appunto, da diverse associazioni di Gaza, e questo ha permesso sia chiaramente uno scambio tra italiani e palestinesi, ma anche tra associazioni palestinesi. Quindi questo è anche è una bellissima cosa, perché spesso magari tra associazioni ci si ritrova a dialogare sempre con l'associazione stessa, magari si è avuto modo di poter conoscere anche altri spazi, anche fisicamente, perché poi il workshop diciamo è stato anche vissuto negli spazi delle associazioni stesse. E quindi è stato insomma un a me vengono solamente in mente pro, e contro faccio un po' fatica.
Beh, magari contro sono le difficoltà, come ci raccontavate all'inizio, di superare i vari ostacoli, mettere lo stato israeliano, sì, quindi esatto. Anche le cose che avete visto, immagino, no? Perché, insomma, i confini di Gaza sono sempre più blindati, sono sempre più difficile avvicinarci, poter avere un dialogo con gli agricoltori, no? Non so, insomma. se voi siete riusciti o siete state anche in questi contesti.
Abbiamo avuto occasione di incontrare persone molto diverse anche al di fuori del forum, per esempio i pescatori. Io sono stata la mattina, tu c'eri Auro quella mattina?
No.
Una mattina siamo andate a incontrare i pescatori di Gaza, che sono chiaramente una categoria che è stata già raccontata tante volte, perché hanno questo limite folle delle miglia che non gli permette assolutamente di pescare come dovrebbe una comunità come quella di Gaza, che è una comunità storicamente fondata sulla pesca, ed è stato impressionante. In quel caso abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere chi, per esempio, alcuni tra i pescatori che pescavano con Vittorio Arrigoni quando era a Gaza, che usava andare con i pescatori portando una bandiera italiana per loro tutela sulle barche. Ci sarebbe piaciuto farlo in realtà anche in questo caso, però non è stato possibile. Però sì, chiaramente la situazione poi anche economica a Gaza è sempre più drammatica. È arrivato il peso del conflitto ucraino anche a Gaza, che contava sull'Ucraina per tutta una serie di esportazioni, e poi ovviamente, cioè, parlando di difficoltà, chiaramente rimanendo sulla questione del forum, a Gaza c'è chiaramente una questione politica evidente legata a che cosa significa organizzare un forum femminista dentro la striscia di Gaza, perché chiaramente il governo di Hamas ha delle caratteristiche che risultano del tutto ai nostri occhi sicuramente, ma anche in un senso di diritto internazionale in realtà inadeguate all'espressione, a un'espressione degna dell'esistenza della partecipazione femminile. Questo però, cioè, diciamo, potrebbe far pensare istintivamente al fatto che poi uno si ritrovi a andare lì con un ruolo come in cattedra. Ecco, in realtà questo poi non avviene assolutamente, è un arricchimento soprattutto per noi incontrare queste donne, e in generale pensare, insomma, di poter andare a insegnare a una persona palestinese che cosa sia la libertà è grottesco, è semplicemente grottesco, perché poi in realtà, appunto, la ricchezza è soprattutto per noi nell'incontrare queste donne che hanno un coraggio incredibile ad assecondare queste nostre iniziative, e la speranza è chiaramente quella di mescolare, diciamo, gli strumenti che loro trovano e che noi troviamo nel tentativo di renderci tutte più forti in quella che è una lotta che chiaramente è una lotta di tutto il mondo. Noi la facciamo con questo spirito, insomma.
Ah, infatti quello che vi volevo chiedere, poi insomma magari ripercorriamo piano piano tutto, anche le aggiornate, ma proprio perché siamo partiti dal forum delle donne, se nel corso degli anni c'è stato un cambiamento, cioè le donne palestinesi sono sempre state molto presenti, soprattutto nei momenti di lotta, no? Già dalla prima intifada, loro, proprio perché c'era un'intifada popolare di strada, stavano in strada, insomma, quindi era, la loro presenza si sentiva, ma anche nel tentativo di organizzare i propri, come dire, le proprie associazioni, i propri momenti per liberarsi di alcuni ruoli. Pensiamo che già negli anni, a parlare in cuffia, va bene. Allora adesso si risente, non lo so, oggi sono impazziti anche i nostri strumenti, cioè computer, microfoni, quant'altro, evidentemente soffrono il caldo, oppure non so, soffrono le mie incapacità di farli funzionare, non lo so. Dicevamo, insomma, ci sono sempre molto presenti quindi le donne nella lotta per l'autodeterminazione del popolo palestinese, ma in particolare questi ultimi anni, mentre prima ad esempio uno dei motivi ricorrenti era che il problema principale comunque era l'occupazione, mi sembra che negli ultimi anni invece è cresciuta anche una generazione che voglia portare contemporaneamente la lotta contro il patriarcato e la lotta contro l'occupazione in maniera contemporanea, di pari passo, insomma, senza aspettare un po' la politica dei tuoi tempi, che insomma era più 40 anni fa, diciamo, le prime mobilitazioni, intifade, eccetera, era più presente questo tema. Che mi sapete dire?
Era più presente nel senso il tenere insieme la lotta contro il patriarcato e la lotta per la liberazione della Palestina, questo è il senso, tra le donne?
Sì, cioè nel senso che prima, meno per quelli che sono anche i miei ricordi, no? Quando durante la prima intifada, nonostante era molto forte la presenza, ma pure precedentemente all'intifada, pensiamo a Leila Khaled, ma anche ad altre figure importanti di donne nella lotta palestinese, però poi nel dialogo, nel confronto, oltre che costruire dei momenti, no? Cioè degli spazi per poter avere tempi liberi, cioè tipo gli asili, per avere dei tempi liberi, perché già all'epoca, insomma, come dire, la Giordania che si doveva occupare del sistema pubblico, delle scuole pubblico, insomma, sotto, per modo di dire, pubblico, però non prevedeva gli asili, però le reti palestinesi, soprattutto delle donne di sinistra, si organizzavano e avevano degli asili, che per loro era anche un modo di liberare il loro tempo per la lotta, un modo di tirare fuori un reddito, ma anche di liberare il loro impegno nella lotta comune contro l'occupazione. Quando affrontavi alcuni temi femministi, sì, cioè c'era un confronto interno, però poi mettevano sempre però l'occupazione il primo problema. Oggi sì, mi sembra che ci sia un cambiamento, però ve lo sto chiedendo a voi,
sì,
perché
ho capito, non avevo capito la domanda. Un cambiamento, questo insomma, per esempio per me è più difficile dirlo, perché non ho il confronto, mi manca invece il confronto più con il passato, cioè il ricordo di come erano i confronti su questi temi con le donne palestinesi di quegli anni, è una cosa che io per motivi chiaramente anagrafici ho più difficoltà a riesumare, però chiaramente figure storiche come Leila Khaled sono figure che conosciamo molto bene, quindi chiaramente in realtà rimane molto forte la questione dell'occupazione all'interno di qualsiasi tipo di riflessione che si innesca con queste ragazze, con queste donne, però la mia impressione è che non sia tanto per una questione politica, nel senso di scelta politica, quanto più qualcosa che avviene per loro in maniera quasi naturale, nel senso che poi appunto anche il femminismo contemporaneo, che è anche il femminismo a cui noi guardiamo, che è quello intersezionale, per cui appunto poi la libertà è una questione, diciamo, complessa, è un reticolo, diciamo, che sta sulle diverse persone con diverse linee che si intrecciano, e queste ragazze sono prima di tutto delle ragazze palestinesi e non possono essere altrimenti, e quindi la questione dell'occupazione è assolutamente sempre prioritaria per loro in qualsiasi caso. Mi viene in mente per esempio anche la memoria della lotta storica di questo popolo è molto forte per loro, anche ragazze molto molto giovani. Per esempio durante il secondo giorno, il workshop a cui ho partecipato io, perché poi ci siamo separate insieme a Silvia, una ragazza bravissima, un'architetta che era decisamente più competente di me sulle materie di cui stavamo trattando, perché appunto era un workshop sul rapporto tra le donne, la terra e gli spazi urbani, quindi proprio tra le donne e lo spazio in generale, lo spazio fisico. Loro con molta naturalezza, per esempio, c'è una ragazza che nell'indicare su una mappa della striscia di Gaza i luoghi di riferimento per lei, i suoi luoghi, diciamo, del cuore della sua vita, come io potrei indicare casa mia o il centro sociale dove sono cresciuta o il pub di riferimento con gli amici, per esempio indicava Haifa, cioè la vecchia città della sua famiglia, un posto che lei non ha mai visto, e per loro è assolutamente naturale all'interno poi di contesti che sembrano apparentemente neanche centrare così tanto con quella storia, Il fatto di tirarla fuori in questi modi naturali è impressionante, in realtà, che fanno capire che fa assolutamente parte di loro, è quasi, non credo neanche che sia una scelta, ecco.
Beh, sì, sicuramente fa parte, è uno di quei, come dire, cioè fa parte delle loro radici, della loro identità, perché se dovessimo fare un discorso andando molto indietro, cioè se pensate bene, i palestinesi sono stati sempre sotto qualche occupazione, no? Prima era l'impero ottomano, poi è stato il mandato britannico, e la loro identità, le loro radici sono nate anche dalle promesse, tra virgolette, dell'impero britannico di poter lasciare quella terra ai palestinesi e poi magari di promettere pure a qualcun altro di fare lì il proprio stato. Però, insomma, quindi la differenza delle radici della propria anche identità nascono proprio dalla cacciata, dalla Nakba, dalla catastrofe, dal fatto che continuano ad essere, come dire, espulsi dalle loro terre. Per questo penso che
per loro è come se fosse ancora una situazione, come se la vivessero come una situazione ancora temporanea.
Sì, sì.
Come se non fosse effettivamente quello il loro luogo, cioè appunto quella ragazza indica Haifa come è appunto una città che non può proprio aver visto materialmente. Quindi sì.
D'altra parte è vero anche che Israele non ha mai definito i propri confini, quindi anche la loro territorialità,
che continua a espandere.
Quindi la loro territorialità a Gaza o in alcune aree della Cisgiordania è veramente anche quella temporanea. Quindi a maggior ragione fa parte di un proprio vissuto poter percepire tutta la Palestina storica come la propria terra, no? In cui in qualche modo prima o poi si dovrà tornare. Bene, quindi non so se vuoi aggiungere delle cose, insomma, rispetto a cosa ti sei riportata indietro per sentire un'altra
sì,
voce.
Io una cosa che sento tanto è stata la voglia comunque di sicuramente di avere un confronto e di essere aperte a tutto, nel senso che si è parlato anche tanto del, per esempio, dell'andare a vivere da sole, in una casa vivere da sole, o il fatto di avere comunque un proprio lavoro, essere autonome anche economicamente, sono temi che vengono affrontati ed è essenziale, perché anche se pensiamo appunto a mi leggo perché appunto il workshop a cui ho partecipato invece io era appunto più incentrato sul lavoro e sui sindacati delle donne a Gaza. E appunto anche comunque la concezione che si ha del lavoro maschile e femminile, come anche succede in altri paesi, anche nel nostro succede, chiaramente il fatto di poter avere una stessa retribuzione, una stessa concezione del lavoro è fondamentale, no? Per un'emancipazione, per anche potersi permettere appunto di sentirsi autonomi economicamente.
Un'altra cosa, ma erano presenti organizzazioni palestinesi e voi, o erano presenti anche realtà, insomma, di altri paesi?
No, erano presenti, abbiamo avuto una serie di messaggi diciamo di solidarietà e anche di messaggi politici che sono stati mandati, videomessaggi internazionali da varie parti del mondo, soprattutto il Sud America in realtà, che insomma di femminismo se ne intendono, e con cui abbiamo diciamo aperto la prima giornata del forum. Però invece sul campo, sul momento dal vivo, no, erano stato uno scambio Italia-Gaza fondamentalmente. Poi alcune delle associazioni che abbiamo incontrato hanno delle sedi anche in Cisgiordania, cioè in altre zone palestinesi. Però chiaramente sì, eravamo noi, e c'è anche da menzionare in questo caso la Casa Internazionale delle Donne, che ha portato un contributo preziosissimo al forum e anche ai workshop, chiaramente.
Tipo?
Allora c'era Alessandra Mecozzi, che è una sindacalista, insomma, che ha una lunghissima storia di sindacato all'interno della FIOM e che adesso è una compagna della Casa Internazionale delle Donne, che appunto ha portato un contributo e si è potuta confrontare con delle donne sia della sua generazione, che per esempio è assolutamente diversa da quella mia e di Aurora, sia con ragazze più giovani su quella che è proprio la parte storica delle lotte che si sono fatte qui. Loro sono interessatissime, appunto. Poi chiaramente noi molto spesso vorremmo abbiamo, diciamo, le une verso le altre. Ho notato quest'anno moltissimo, abbiamo una curiosità sfrenata, per cui noi che arriviamo lì desidereremmo parlare tantissimo con loro della Palestina, però poi ogni volta dobbiamo scontrarci con il fatto che anche loro giustamente invece sono interessate a sentire il nostro contesto, quindi dobbiamo trovare modo di equilibrare questi tempi, anche se vorremmo appunto in realtà poi sommergere loro di domande, molto spesso ci ritroviamo a riceverne tantissime.
Vabbè, uno scambio alla pari, come ci pare giusto che sia, insomma, almeno su questi temi. Voi comunque siete partite in un gruppo di... eravate una settantina?
Sì, settantina, un via e vai di 70 persone.
Percentuali di compagne, di donne all'interno del gruppo?
Le donne eravamo almeno... 25-30 donne, forse anche di più.
Credo poi anche non... di più, sì, sicuramente sì. Più della metà.
Sì, perché poi non tutte proprio abbiamo partecipato magari al forum, ma appunto altre erano comunque a fare altre attività dei diversi gruppi che costituiscono il Gaza Freestyle. Quindi, a parte l'ultimo giorno di forum, dove l'ultimo giorno di forum c'è stata la restituzione dei due giorni precedenti, e lì c'è stata una partecipazione incredibile sia di donne anche di uomini, perché
sì,
sono
perché
stati invitati.
Avevo letto infatti che era aperto un po' a tutti, no?
Esatto.
Sì, l'ultimo giorno è stato aperto anche agli uomini.
Va bene, quindi vi portate a casa questa esperienza molto, insomma, su cui come pensate di poterla, come dire, sedimentare nelle nostre realtà? Ci state pensando oppure?
Beh, sicuramente parlarne in qualsiasi occasione è fondamentale, e abbiamo intenzione, sia noi che le ragazze palestinesi hanno chiesto di riproporlo, di rifarlo, quindi speriamo di riuscire a riorganizzarlo e se diventasse comunque un appuntamento fisso sarebbe una cosa incredibile, anche pensare solo a anche altre partecipazioni da altri paesi, insomma è un bellissimo auspicio che ci diamo, sicuramente questo.
Ma ci sono anche delle richieste specifiche, sempre quello che è mia memoria, ovviamente, no? Poi ovviamente le generazioni cambiano, come dici te, quindi non è. Però negli anni passati a volte c'erano anche delle richieste specifiche, cioè nel senso vogliamo sostenere questo progetto, vogliamo sostenere questa rete, questo.
Sì.
Cioè, in questo luogo, dentro questo campo profughi, oppure che so, dalla veramente da tutto, da quello che poteva essere il poliambulatorio, tra virgolette, con una funzione sociale e sanitaria molto aperta alla, diciamo, al territorio, ma molto anche in una logica come poteva essere quella nostra dei consultori, no? Quindi piccole clinichette, non so, ambulatori, chiamiamole così, o all'asilo, oppure luoghi di incontro per donne, o luoghi di lavoro per donne, cioè arrivavano anche richieste.
Sì, cioè è uscita assolutamente anche questa cosa, nel senso che già, nel senso, comunque il forum è stato possibile solo grazie a anni di costanza in cui comunque si sono innescate relazioni, anche fiducia tra reciproca, e è nato chiaramente, sì, la richiesta è stata esplicitata di avere una casa, uno spazio fisico dove potersi incontrare, dove far sì che diciamo sia le donne possano sia appunto incontrarsi, leggere. Hanno chiesto una biblioteca, hanno chiesto uno spazio all'aperto, perché poi un grande problema che comunque abbiamo avuto anche in questi giorni e che le donne hanno è il fatto comunque di uscire in tranquillità negli spazi aperti, e che è vita uscire negli spazi aperti, quindi hanno chiesto anche un posto appunto a cielo aperto, e E l'auspicio appunto è anche quello di riuscire a raccogliere fondi per poter permettere di costruire questo spazio sia per le donne anche per gli uomini che vogliono comunque dialogare e avere un confronto insomma tra entrambi i sessi, ecco.
Diciamo una casa delle donne.
Una casa delle donne, è uscito anche un altro nome, Casa Internazionale, sono usciti un po' di nomi, adesso ci sono un po' in discussione il nome che prenderà questo spazio, però sì, insomma, uno spazio di condivisione dove appunto le donne possano stare veramente in semplicità.
E invece il tema, ad esempio, della violenza domestica, familiare, come l'avete affrontato? È stato un...
Sì, il tema della violenza domestica l'abbiamo affrontato nello specifico all'interno di uno dei workshop che ha, diciamo, replicato un format che in Italia, insomma, tutte noi avevamo visto fare più di una volta, che si chiama I panni sporchi si lavano in piazza, che è appunto questo workshop che consiste essenzialmente nel condividere in una maniera anonima, quindi chiaramente tutelata, delle esperienze di violenza. In questo caso non abbiamo chiesto nello specifico che si sono vissute in prima persona, perché abbiamo pensato che fosse più interessante cercare di capire proprio un po' per mettere più a proprio agio tutte. Pensavamo che questo potesse essere necessario, in realtà poi ci siamo scontrate con una realtà molto diversa, nel senso che invece sembra che le ragazze che hanno partecipato invece a questo workshop avessero quasi un'urgenza invece proprio di parlare di questi temi, e non abbiamo incontrato assolutamente resistenze, anzi sono state condivise delle esperienze fortissime che impressionano moltissimo. E questo è, diciamo, il workshop consiste molto semplicemente nello scrivere questi contributi e nell'appenderli con questo spago che simula un po' i panni stesi per il nome del workshop. E chiaramente quella è stata un'occasione, un punto di partenza per poi affrontare il tema più nello specifico. E una cosa che emerge chiaramente a Gaza, ma in realtà non solo, ma che emerge con forza, è questo fatto per cui non c'è la percezione per queste ragazze di uno spazio assolutamente sicuro. Quindi la necessità di uno spazio del genere emerge assolutamente dalle loro parole, spazi come quelli che appunto possiamo avere noi, come può essere la Casa Internazionale, le case delle donne in generale. Perché innanzitutto la sicurezza la vivono moltissimo come una questione di orario, cioè molto più che come una questione di luoghi, cioè dopo le 9 non è sicuro andare da nessuna parte, cioè la vita serale, diciamo, è riservata ai momenti familiari che si possono avere, no? Andare a cena con la famiglia, però girare per una ragazza da sola dopo un certo orario nella striscia di Gaza è impossibile in qualsiasi luogo, praticamente, almeno per quello che è emerso con le ragazze con cui ci siamo confrontate. E che è una cosa che in più si scontra con il fatto che appunto poi in realtà la maggior parte delle violenze per di più si consumano nelle case, negli ambienti domestici, lì come ovunque, quindi poi in realtà sembra non essere sicuro niente a quel punto, sembra non esserci un luogo sicuro per queste ragazze che percepiscono come tale, e invece lo richiedono, lo vorrebbero assolutamente. E chiaramente una cosa con cui ci si scontra sempre lì sono le condizioni materiali, cioè è difficile realizzare qualsiasi cosa in un luogo con delle condizioni materiali come quelle che vive la striscia di Gaza, che è uno dei posti più poveri del mondo, uno dei posti col tasso di disoccupazione più alto del mondo, uno dei posti con meno acqua potabile del mondo, quindi chiaramente ogni cosa è un'impresa titanica, però appunto noi abbiamo sempre la nostra raccolta fondi aperta, abbiamo un IBAN a disposizione, e quindi anzi è un'occasione anche questa per invitare tutti e tutte a sostenere il Gaza Freestyle con quest'idea, appunto, sapendo che il nostro progetto è quello proprio di costruire uno spazio riservato alle donne della striscia, di aiutarle a farlo soprattutto, perché appunto è chiaramente il loro, noi possiamo contribuire economicamente con il nostro impegno.
Bene, mi sembra anche molto importante anche sulla possibilità magari di far venire un domani qualcuna di loro qua, anche per ampliare un po' alcuni confronti,
sarebbe
alcuni
incredibile,
percorsi.
Sì.
Bene, non so se vuoi aggiungere le cose, se no manderei un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo.
Mm-hmm. سواد الليل نور السماء طفوا النجوم وزادوا الليل وحش وظلم لكن أطفال بلادي بسمتها تضوي تساوي من عتم الليل وضحي النهار غزي نار تنادي على الكفاح علوها علو الرايك يا رجال سواعد سمر تحطمها السلال بلادي بسمتها تضوي تساوي من عتم الليل وضحي النهار وهبة ريح شمالي يا عالبلاد غسي نار تنادي على الكفاح نار في كل الديار غسي شعلاني فيها النار في كل الديار غسي شعلاني فيها النار
Bene, torniamo in diretta, insomma, con per raccontarvi, insomma, per farvi raccontare, anzi più che per raccontarvi com'è andato questo viaggio della carovana del Gazza Freestyle, che però, insomma, in questa prima parte abbiamo raccontato soprattutto del Forum delle Donne, che insomma, coincideva e si sovrapponeva, diciamo, anche agli altri incontri, workshop o momenti, insomma, di scambio che avete costruito giù. Dicevamo, insomma, a parte questi momenti del forum, ci sono state poi una serie di attività che un po' hanno ripreso quelle attività, insomma, laboratoriali, ludico, ricreative, di scambio, circensi. Che cosa è uscito di nuovo? Com'è stato l'impatto dopo 2 anni di chiusura?
Sì, ci sono stati spettacoli circensi tutti i giorni praticamente. Sono scesi in 10 ragazzi e ragazze circensi, sono stati tutte le giornate sostanzialmente nelle 2 scuole principali di Gaza. Una che è al Green Ops, dove c'è il tendone che è stato costruito l'anno scorso, cioè finito di costruire l'anno scorso. E la cosa sensazionale di quel posto è che era pieno di ragazzini e ragazzine, anche perché quella è un'area al nord della striscia di Gaza dove ci sono tante case popolari, tante famiglie e quindi c'era ragazzini ovunque che insomma scalpitavano per fare qualcosa, e sono veramente piccolini, fino ai 10-12 anni forse. Ragazzi che si
buttano col parkour,
sì,
con
sì, che oppure si
con lo skate.
Arrampicavano sul tendone, o insomma ti tirano le cose, ti chiedono di giocare, eccetera. E il gruppo circo ha fatto veramente tanto. Questa carovana è riuscita a stare tutti i giorni dalla mattina fino al tramonto con i ragazzi, hanno fatto tante attività, sono riusciti a scambiare anche tante informazioni con i maestri di circo di Gaza, e quindi anche ad autoformarsi a vicenda. Siamo stati anche in questa scuola, in questa scuola che è un po' più piccolina ed è al chiuso, dove da pochi mesi, mi sembra, se non poco più di qualche mese, comunque hanno iniziato anche ad esserci, diciamo, non del tutto a saputa di tutti quanti, però delle lezioni per le ragazze, cioè per le bambine, femmine, donne. E quindi c'è questa scuola che è un po' più, insomma, un po' più piccola e non è proprio a Gaza City, ma è in un'altra città. E ci sono stati trapezi, poi io non mi ricordo tutta la terminologia, però le bolas e i poi, che per esempio è uno strumento molto ricercato anche già qua in Italia. E tantissimo materiale è stato donato, sono arrivati anche dei monocicli, hanno costruito assieme degli attrezzi che serviranno poi per la giocoleria, e quindi veramente grandi, grandissimi anche
e quindi loro. Diciamo che è un'esperienza che parte da questi scambi laboratori, ma poi è diventata strutturale, insomma, come dire, come attività all'interno della stessa striscia. Durante tutto l'anno, dico.
Sì, chiaramente ci sono una serie di, diciamo, di discipline, che sia tra quelle circensi, sia per esempio lo skate. Anche quest'anno c'era chiaramente il gruppo skate e abbiamo continuato a frequentare, ad andare alla rampa che abbiamo costruito al porto, sempre con le carovane del Gaza Freestyle degli anni precedenti, dove quest'anno il gruppo arte ha anche fatto un murales nuovo di zecca, bellissimo, enorme, proprio lì. E sì, chiaramente questo è il risultato della costanza negli anni, cioè del fatto di continuare a tornare periodicamente nella striscia di Gaza, non lasciare sole queste persone che si vorrebbe che venissero lasciate sole, nascoste dal mondo, chiuse per terra, per mare, per aria. E quindi raggiungerli e portare da là dentro ciò che cioè qualcosa da fuori, ecco, qualcosa anche proprio di materiale, come appunto tutti gli skate che abbiamo portato negli anni, come le bombolette che è molto più difficile procurarsi, come tutto il materiale da circo, e qualsiasi attività viene sempre recepita con un enorme entusiasmo, perché chiaramente ci sono delle energie immense nella popolazione della striscia di Gaza, che è una popolazione giovanissima, è sconvolgente, sono quasi tutti bambini e bambine, quindi le energie sono infinite e il tempo a disposizione che hanno in un certo senso è anche molto, perché per esempio le scuole a causa dei bombardamenti seguiti negli anni e dei problemi strutturali che hanno accumulato, spesso per esempio non riescono a garantire il fatto di riuscire ad andare tutti i giorni, si alternano molto spesso perché la capienza, anche con il fatto che sono moltissimi, non è sempre adatta, e quindi poi questi ragazzini riempiono le strade in un modo che noi non siamo tanto più abituati a vedere in Italia, diciamo, e sono per strada tutto il giorno a giocare continuamente, ti saltano addosso, ti inseguono, e qualsiasi cosa viene appunto recepita con un enorme energia, con un sacco di entusiasmo, e stiamo avendo le prove che coltivando negli anni queste attività si riescono a seminare delle cose che poi continuano anche quando noi poi andiamo via, tipo appunto le scuole di circo che sono attive anche quando noi non ci siamo, e che ogni anno, diciamo, quello che è come fare un corso d'aggiornamento, ecco, ogni anno si cercano di portare cose nuove, novità da fuori, nuove tecniche, nuove discipline, e appunto se viene sempre tutto accolto con un enorme entusiasmo dalla popolazione, è una gioia incredibile.
Una domanda che mi veniva in mente mentre parlavi: ma i materiali che voi portate, ve li portate dall'Italia o dovete acquistarli?
No, li portiamo dall'Italia. Li portiamo
quindi
dall'Italia.
Gli skate, le bombolette, vi fanno passare tutta questa roba?
Ci fanno passare tutta questa roba. Ogni volta, diciamo, su ogni singolo biglietto dei partecipanti paghiamo un po' di più per poter avere un bagaglio estivo a testa. Noi mettiamo tutto ciò che ci serve invece in un bagaglio a mano, e nei nostri bagagli estiva riempiamo chili e chili e chili di materiale che poi ci portiamo fisicamente, che poi è il modo più veloce di fare entrare le cose nella striscia di Gaza, perché appunto poi i controlli sono sempre infiniti, spedire qualcosa dentro la striscia di Gaza è complicatissimo, e in realtà portarli sulle proprie spalle durante i controlli militari a cui ci si sottopone è il modo più veloce di far entrare delle cose a Gaza, e quindi noi facciamo così.
Ah, quindi ve le fa entrare, strano, perché pensavo di no.
Sì,
quest'anno siamo partiti con più di 400 kg di materiale, tantissimo, e tante bombolette, erano 160 o poco meno di 200, e sono anche lì appunto fondamentali, perché a Gaza magari si trovano anche, ma sono di qualità molto bassa e costano molto più del dovuto, E, il gruppo arte infatti comunque con il materiale sono riusciti a dipingere questo murale lunghissimo di 100 metri, alto 7-8 mi pare, 7-8 metri, con un Free Palestine, ed è diciamo stato pensato apposta perché fosse visto dall'alto dagli israeliani. Penso sia uno dei murales più grandi nella Palestina in generale. Si trova al porto dove fu costruita la prima rampa skate della carovana.
Bene, e questo è tutto, insomma, in questi 15 giorni quindi siete stati pienissimi di cose da fare. Queste sono le attività che voi avete fatto all'interno col gruppo. L'impatto con diciamo il resto dei palestinesi, diciamo con, potremmo dire, con Hamas, con la parte più istituzionale. Però anche con la gente tra virgolette normale che però magari non essendo più tanto giovane non partecipava, perché cioè, avete raccontato di molto, a parte le donne, però di molti giovani, molti bambini, diciamo il resto della popolazione come vi vedeva, cioè che impatto avete, che sensazione avevate, come eravate accolti?
Allora chiaramente è un po' divisa la popolazione di Gaza nei nostri confronti, nel senso non è divisa, siamo amatissimi. In realtà poi quando degli internazionali entrano nella striscia di Gaza succede qualcosa di veramente inverosimile, incredibile a raccontarlo, nel senso che poi non è qualcosa a cui quella popolazione è abituata, chiaramente, quindi le persone sono curiosissime di qualsiasi età. Ti fotografano, ti chiedono di farsi foto insieme, ti inseguono, scendono dai palazzi. Abbiamo fatto una passeggiata al mercato che ha generato uno scompiglio generale, perché c'è tantissima curiosità, e c'è chiaramente in alcuni casi, sia nelle parti sia nelle formazioni politiche, come può essere la formazione politica di Hamas, sia in alcuni elementi della popolazione, chiaramente, che hanno delle forti perplessità rispetto a per cui il nostro modo di vivere è chiaramente troppo, sembra troppo diverso, cioè non tutti ovviamente come ovunque riescono a superare le differenze che a prima vista ci possono essere tra due culture che hanno delle differenze tradizionali e materiali e pratiche, e non tutti chiaramente riescono ad andare oltre questo tipo di differenze a Gaza, come anche qui, però chiaramente, no? Perché capita spessissimo anche in Italia poi di avere a che fare con persone che non riescono a vedere oltre questo tipo di differenze culturali l'umanità, diciamo, che c'è poi in comune, anche se a me sinceramente impressiona sempre molto questo fatto che, per esempio, adesso con il conflitto in Ucraina si è spesso parlato di double standard e di giustamente si è spesso parlato di double standard, e una delle motivazioni, diciamo, che chi prova a giustificare questo fatto mette avanti è quella di dire che il popolo ucraino, per esempio, è un popolo che è più immediatamente vicino a noi da un punto di vista culturale e oltre che geografico, no? Con cui è un'empatia più semplice, no? Sostiene qualcuno. Però poi in realtà uno non ci pensiamo spesso, non siamo abituati a pensarla così, ma Gaza è bagnata dal Mediterraneo, dal nostro stesso mare, cucinano con l'olio d'oliva, non so come dire, con tantissimi di noi, in momenti in cui erano sparpagliati, magari era meno evidente la nostra formazione di internazionale, il nostro aspetto di internazionali, e cioè, capita che ti parlino in arabo perché puoi tranquillamente sembrare dai connotati qualcuno di lì, quindi non c'è poi in realtà questa distanza nel momento in cui si va effettivamente sul posto e si incontrano davvero queste persone. Molto spesso deriva più dalla narrazione che viene fatta, e la narrazione che subiamo noi è chiaramente la narrazione che subiscono anche nella striscia di Gaza, quindi c'è anche chi non concepisce il nostro modo di diverso, diciamo, culturalmente di vivere, e magari ci guarda con sospetto, può succedere di essere accusati di haram, di peccato, ecco, questo succede.
Vabbè, diciamo che questo succede pure qui da noi,
esatto,
no?
Ovunque,
cioè,
come
con
ovunque.
I nostri comportamenti spesso, anzi soprattutto in questo periodo in cui, insomma, c'è un po' il tentativo di riportarci indietro anche nelle conquiste come donne, come compagne, spesso e volentieri, insomma. Non posso girarmi intorno a Roma e vedere quei bieghissimi manifesti che dicono anche Pierpaolo Pasolini era contro la
porta. Quelli pro-life, terribili.
Cioè, terribili.
Quindi, terribili. Cioè, da strapparli tutti.
Quindi, cioè, che poi sono bei cartellini giganteschi. Giusto per per dirne una. Vabbè, per insomma, andiamo verso un po' le conclusioni di questo racconto, di questo. Questo era quello che avete visto su Gaza, ma voi vi siete fermati anche in alcune aree della Cisgiordania o siete stati solo di passaggio?
Sì, noi abbiamo passato la prima notte a Gerusalemme, mentre l'ultima notte a Betlemme, a Desha. La situazione è completamente visivamente è molto diversa, no? Perché comunque vedi l'occupazione con i tuoi occhi, è sempre presente, e noi abbiamo passato ad Aida la sera, quindi insomma comunque diciamo alcune cose venivano nascoste dal buio, come le torri eccetera, però è impattante chiaramente uscire poi da Gaza, dove comunque appunto una compagna che è scesa con noi, ne stavamo parlando ieri sera, che ha utilizzato questa parola per descrivere Gaza, che è una bolla, la chiamata bolla spinata, e appunto esci da questa bolla spinata e sei catapultato in West Bank, dove comunque appunto è ancora tutto più diverso, no? E, non lo so, cioè non c'è tantissimo da poter condividere, da 10 giorni sono pochi, non so come dire, bisognerebbe comunque riuscire anche a creare forse anche un ponte, no? tra Gaza e il West Bank.
Beh, indubbiamente, insomma, a parte, oltre che crearlo noi, sarebbe veramente da poter far aprire quelle frontiere, perché anche, non so, se uno deve fare una riflessione veramente, ma l'allucinazione, se volete, degli accordi di Oslo è stata proprio quella di aver separato ancora di più i palestinesi. Tutto sommato, prima degli accordi di Oslo, nonostante l'occupazione era per tutti, però la facilità di spostamento dei palestinesi era più semplice. Potevano esserci tanti checkpoint che proliferavano nelle strade, però era tutto il territorio occupato e quindi di conseguenza stavano tutti nelle stesse condizioni. Adesso
certo, tenere separati indebolisce sempre, quindi chiaramente è quello che è stato fatto, e purtroppo la separazione tra West Bank e Gaza si sente sempre di più, è sempre più acuta e sta dando i suoi frutti, che sono frutti marci ai nostri occhi, però non è difficile immaginare perché si sia voluta fare questa operazione. È sempre più difficile per la popolazione di Gaza mantenere un contatto con l'identità, con la storia palestinese, è sempre più, dato appunto che sono giovanissimi, è sempre più intestato alla memoria, al racconto, il resto della Palestina stesso per loro non è qualcosa che possono visivamente vedere le nuove generazioni. E poi in West Bank invece è drammatico chiaramente l'impatto che si ha visivo con la presenza dell'occupante, no? Cioè guardare casa tua, quella che era casa tua, da dietro un muro, e poterla indicare a degli internazionali che sono venuti a trovarti, come ci è successo di veder fare ad Aida Camp, è una cosa incredibile, no? Cioè un uomo che indica oltre un muro e ti dice: quella era casa mia, e la vede ed è abitata da altre persone, e come la maggior parte delle famiglie palestinesi hanno ancora le chiavi di casa, che è appunto uno dei simboli all'ingresso di Aida Camp, che è appunto una zona di profughi palestinesi all'interno dell'area di Betlemme. C'è la chiave più grande del mondo all'ingresso, questa chiave che è stata costruita simbolicamente proprio per indicare questo.
Sì, indubbiamente, infatti c'è una storia che si ripete nel corso degli anni, che però insomma credo che è anche un po' il filo conduttore dell'identità palestinese, perché poi ce lo ritroviamo in Cisgiordania, ma ce lo ritroviamo anche nei campi profughi in Libano o in altre aree, insomma, del Medio Oriente, no? Perché poi sono tantissime. Proprio lunedì leggevo prima questo rapporto appunto che ci dava i numeri presunti dei profughi palestinesi, si parla di 6 milioni e mezzo sottostimati, perché poi i palestinesi insomma all'est, fuori dalla Cisgiordania occupata e da Gaza, sono 14 milioni, quindi sono ancora di più di quelli.
E ci sono moltissime seconde generazioni ormai in tutti i nostri paesi.
Sì. Infatti, quindi diciamo che insomma, ma anche da un punto di vista demografico, forse anche all'interno dello stesso territorio palestinesi occupati o dove adesso sorge Israele, anche lì insomma c'è un problema demografico, perché poi i palestinesi stanno aumentando ed Israele se lo pone costantemente, per questo tende a scacciare i palestinesi dalle proprie terre con le varie giustificazioni, a requisirne sempre di più, no? E però mi viene in mente, insomma, non so se se ne è parlato in questi giorni, anche avete visto, è caduto ancora una volta il governo Bennett, il governo israeliano, quindi nell'arco di 3 anni è la 5ª volta che si va ad elezioni. Insomma, nonostante che i governi israeliani si rafforzano su, come dire, attaccare i palestinesi sui crimini commessi nei confronti della popolazione palestinese, però insomma non riescono a tenere neanche loro. Di questo come lo vedete? Come lo vedete un po' il futuro? Se ne è parlato, ci avete ragionato? Si pensa ad esempio a una Palestina come stato unico, tutti insieme, non se ne parla proprio più niente? Cioè, qual è la prospettiva politica per un giovane di Gaza? Se lo pone?
A me viene in mente che a Gaza si è discusso delle elezioni, ma più che altro anche in Gaza stessa, no? Cioè fare le elezioni all'interno della striscia di Gaza, che insomma sarebbe anche necessario dopo questi anni. E io non lo so, parlando della mia esperienza insomma personale, dipende anche dalle generazioni, credo, nel senso che per esempio tante donne magari di qualche anno in più di me assolutamente non vedono la possibilità di un unico stato o impronunciabile chiaramente, mentre invece ci sono generazioni più giovani o magari sì più giovani di anche 15-14 anni così, che invece cercano di entrare in relazioni con i giovani dall'altra parte. Cioè ci sono anche associazioni, ora io purtroppo non ricordo il nome, perché di questo in realtà ne ho avuto esperienza quando scesi nel 2018, non a questa carovana, però alcuni ragazzi, alcuni giovani parlarono del fatto di creare un ponte dall'altra parte. E la soluzione è complessa, io non faccio molta, molta fatica in realtà a trovare una soluzione, perché purtroppo ho anche provato a pensare per esempio comunque a un giorno, cioè metti che domani aprissero Gaza, e secondo me ci sarebbe veramente un impatto per la popolazione gazawa, un impatto incredibile con il mondo esterno, no? Anche solo a livello fisico o a livello relazionale con le persone, cioè anche quando noi scendiamo appunto è molto fisica, no? L'incontro, cioè voglio farmi una foto, voglio stare con te, voglio è tutto molto più ingigantito, più ingrandito, cioè i sentimenti, le sensazioni sono 10 per, no? E non lo so, cioè non è molto complesso.
Vabbè, insomma, non volevo mettere non è che penso che insomma uno ha la palla di vetro, era come dire mettere uno spunto di riflessione anche su, perché è importante la solidarietà, no? Parlare di Palestina, ma forse io lo dico insomma anche nell'area insomma dei compagni, delle compagne a sinistra, va cominciata a rimettere un po' al centro anche la questione politica, no? Non solo, cioè parlare solo insomma da un punto di vista la solidarietà è importante, però per far crescere un'agenda politica che sappia rivendicare poi l'autodeterminazione del popolo palestinese.
No, assolutamente. La questione, le elezioni, la politica interna israeliana è difficilissima da seguire, per esempio, per gli internazionali anche interessati, perché appunto è un continuo, è una crisi continua. Sono anche la questione, per esempio, della guerra in Ucraina ha avuto molto peso visto anche all'interno di Israele, perché ci sono tantissime persone sia russe che ucraine, quindi insomma è una politica interna sempre molto movimentata e difficile da seguire. Ci sono un dato interessante secondo me, riguarda alcune persone che fanno parte delle nuove generazioni israeliane, che per cui aumenta il numero di obiettori di coscienza rispetto alla leva militare, che lì è assolutamente obbligatoria. È anche molto severamente punito il rifiuto, e sono in aumento le nuove generazioni che sono in crisi evidentemente cominciano ad essere in una crisi anche non basta più la narrazione che Israele fa, che sappiamo essere imponente, mettere in campo tutti gli strumenti che può per portare avanti questo appunto questo racconto di questo conflitto che non è un conflitto poi in realtà. Forse cominciano a vedersi delle crepe nelle nuove generazioni, e questa è una cosa in cui dobbiamo assolutamente sperare, e che dobbiamo cercare di raccontare il più possibile, perché poi il rischio di non vedere dei cambiamenti positivi quando ci sono dentro Israele per miopia, diciamo, politica, potrebbe essere drammatico. Invece è una cosa su cui dobbiamo avere un'attenzione alta, perché potrebbe effettivamente questo portare dei cambiamenti davvero, no? E noi non dobbiamo smettere proprio anche. Sì, la questione politica è sempre centrale, perché non dobbiamo smettere di sperare davvero che la situazione si risolva, che questo stato di oppressione folle che va avanti da 70 anni finisca, e quindi è necessario a un certo punto chiaramente parlare di come però si dovrebbe porre fine a tutto questo. Io penso però che questa sia una cosa di cui dovrebbero parlare le persone palestinesi soprattutto, nel senso che poi le posizioni interne tra loro, sia nei partiti sia nella popolazione, diciamo, anche meno impegnata politicamente, sono differenti, e credo che quello che hanno in comune e dovrebbero trovare degli strumenti decisionali, e questo è appunto, ha a che fare con la politica interna palestinese, che anche quella è complicatissima, però ecco, appunto, non penso che noi possiamo avanzare delle soluzioni, cioè è facile un po' dal nostro punto di vista dire però dovreste stare tutti in pace tutti insieme, no? Chiaramente uno ti risponde pure certo grazie, nel senso che poi dal punto di vista di una persona palestinese chiaramente questo è completamente diverso, e dobbiamo ascoltare, ecco, soprattutto. Sicuramente una cosa che tutti però sembrano avere in comune, una questione che è un po' prepolitica, però il fatto che qualunque sia poi questa soluzione politica ipotetica non può non partire da quello che è un riconoscimento storico e giuridico di quello che è stato commesso nei confronti della popolazione palestinese fino ad oggi. Cioè questa è una cosa su cui ovviamente la popolazione palestinese non transige, a prescindere poi dalle posizioni politiche, diciamo, più pratiche e materiali su come bisognerebbe andare incontro a una soluzione. C'è la questione del fatto che questa cosa va riconosciuta, cioè il popolo palestinese vuole e giustamente pretende che di essere riconosciuto in quanto tale, che venga riconosciuto quello che è stato commesso da un punto di vista del diritto internazionale, come avviene nei confronti di qualsiasi altro paese del mondo, che Israele subisca lo stesso trattamento, ecco, a livello di sanzioni, questo è quello su cui noi dobbiamo impegnarci e che possiamo fare.
È proprio quello che, appunto, in conclusione, insomma, di questa lunga chiacchierata, è impegnarci e potete fare. Quindi le prossime iniziative, impegni, abbiamo aperto questo spazio oggi raccontando che mercoledì prossimo ci sarà ad Agrobax, e qui lo ricordo, no? Un momento, un ricordo per sostenere nella Summer Camp nel campo di Aida, appunto, sia per sostenere il centro Mustala, com'è il nome? Aspetta, mi sfugge in questo momento. Mutakalbar, com'era? A volte sì, scusate, stavo ricercando il nome del campo oltre quello di Ai. Quando uno cerca una cosa ovviamente non si trova mai. Ah sì, Amal al-Mustaqbal. Scusate, la pronuncia sarà pessima, però
Facciamo quello che si può,
insomma. Facciamo quello che si può con l'arabo. Quindi questa iniziativa di mercoledì alle ore 18 ad Agrobax, per sostenere queste due iniziative, sia la Summer Camp sia il centro. E invece voi dicevate, e ci diceva questo compagno, che comunque domenica ci sarebbe stato anche, sì, un'altra iniziativa. dove?
Sì, vi invitiamo tutte e tutti a domenica 26, che è questa domenica, al CSO alla strada in via degli Armatori 2.
A sì, o via Francesco Passino a seconda dell'entrata, comunque Garbatella.
Faremo sì un'iniziativa di ritorno, insomma serale, quindi dalle 6 in poi, con insomma un po' il Gazza Freestyle di Roma che è partito questa carovana e che racconterà appunto l'esperienza, che darà chiaramente spazio a tutte le domande e le questioni che chiunque si pone.
Per cui diciamo, chi non è riuscito a sentirvi oppure vuole conoscervi, vuole impegnarsi sul futuro, vuole approfondire o chiedervi qualcosa di più, può comunque ritrovarvi domenica alle ore 18 alla strada.
Sì, poi noi comunque rimaniamo sempre disponibili anche sui nostri canali eventualmente per domande, spazio ce n'è sempre, canali Facebook, Instagram, quindi assolutamente, assolutamente sì.
Bene, non so se volete aggiungere delle cose, se no io vi lascio, vi libero.
No, ecco, appunto, seguite il Gazza Freestyle su tutti i canali possibili, donate se potete al Liban, che potete trovare spammato ovunque su tutte le varie pagine, e appunto noi siamo sempre a disposizione sia per venire a raccontare quello che abbiamo visto fino adesso, sia per domande di qualsiasi tipo, insomma siamo le nostre pagine sono pronte all'ascolto, e ci vediamo il 26 domenica alla strada.
Bene, grazie
a te.
Disponibilità della vostra resistenza.
Grazie a te.